Spezia, caffè o anche oggi la macchinetta è rotta.
24 mattino.
Quando scegli le parti per la rassegna stampa, strappi le pagine del giornale. Interessante.
La macchinetta funzionava finché mi sono preso il caffè io. Poi è andato Lauricella, mi dice dall'altra parte del vetro che no, era rotto. B. Perché i giornali cartacei? Perché i giornali sono disegnati per essere cartacei. E quindi, dopo aver tentato per un paio d'anni di farla solamente in digitale, mi sono reso conto e mi perdevo dei pezzi rilevanti e interessanti proprio perché i giornali sono fatti per questa cosa qua, sono fatti per la carta.
Io ti chiederei di specificare un caso reale di questo famoso risparmio del 64% per quanto riguarda il concordato preventivo. Io naturalmente sono una partita IVA, tu dici fino al 64% per chi è considerato dal fisco poco attendibile. A me non risulta per nulla, nel senso che io personalmente non risparmio assolutamente nulla.
Adesso ci arrivo, caro ascoltatore. C'è un ottimo pezzo dei colleghi del Sole 24 Ore esattamente su questo, di Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste. Ci arriveremo subito dopo la prima pausa alla parte economica, che è piuttosto densa, a dire il vero, oggi. Lunedì 23 settembre, alle 7:20 minuti e 5 secondi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. E voi al 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio. Andiamo alle prime pagine, alle aperture dei quotidiani di oggi. Il Sole 24 Ore, che ha un titolo forte ovviamente sul concordato, ci parla in realtà in apertura dell'avvio a ostacoli per le nuove norme che riguardano gli affitti brevi. Sappiamo che coinvolgono tante persone, quelli che mettono appunto in affitto le loro case su Airbnb o su piattaforme simili. Come sapete, le nuove norme prevedono che ci sia un codice identificativo nazionale, che queste case debbano avere dei rilevatori antifumo, che debbano avere degli estintori e via dicendo. Gli ostacoli quali sono? Che ogni regione ha la sua normativa, poi all'interno delle regioni ci sono delle città che hanno delle normative specifiche, pensate solamente a Firenze, e a tutto questo si aggiungono le normative nazionali. Il 3 settembre è stato pubblicato l'avviso di entrata in funzione della banca dati delle strutture ricettive. Il 2 novembre c'è la scadenza, entro questo termine è necessario mettersi in regola, e dal 2 gennaio prossimo scattano le sanzioni. I tempi sono relativamente stretti. E sulle differenze regionali, vabbè, per esempio in Lombardia c'è una procedura web che costa 70 euro, nel Lazio si deve fare la pratica con l'architetto, il costo sale a 600. In Liguria all'ente locale vanno 350 euro e serve un intermediario, cioè è, diciamo, a seconda di dove si ha questa casa da affittare, è piuttosto confuso. Il giornale sceglie l'apertura economica, anche se a centropagina porta nel titolo forte quello che considera un mea culpa shock, l'allarme di Gratteri: noi magistrati mai così poco credibili. Errori e correnti, questo CSM doveva essere sciolto, e se la prende un po' con Mattarella. Il titolo di apertura è però, come si diceva, gli extra profitti, tasse e polizze, il piano del governo. Un'intervista al sottosegretario Durigon, sulla quale arriveremo tra un attimo. Manovra, il nodo banche agita il governo, è il titolo del quotidiano nazionale. Il tema è sempre quello, appunto, gli extra profitti, cioè le banche che, si dice, hanno guadagnato di più in questo periodo perché i tassi si sono alzati, eccetera, eccetera. Queste banche dovrebbero, che hanno incassato più profitti, dovrebbero aiutare il paese, viene da dire, contributo solidale. fiscale si chiama adesso, dice il governo non ha intenzione di far tasse. Manovra si tratta con le banche, anche l'apertura del Messaggero, no, o meglio, l'apertura tecnicamente detta, cioè il titolo in alto, è dedicato all'SPD che senza Scholz evita il sorpasso della destra, già ve lo dicevamo prima, il candidato in Brandeburgo che ha vinto con il 31% dei consensi e Alternative für Deutschland che è arrivata al 29, guadagnando tra l'altro 6 punti rispetto alla precedente elezione. Bene, il candidato, che è uno dell'SPD, ha detto a Scholz non farti vedere durante i comizi perché non ti voglio, sei un po' questo cancelliere tedesco che per così dire non sta funzionando benissimo. Cambia il condono, più breve e sconti ridotti è il titolo della Stampa, ci torneremo collegandoci ovviamente alla questione del concordato perché ne avevamo parlato nei giorni scorsi, c'era questa idea, questo emendamento al decreto Omnibus che prevedeva un condono per chi poi avesse aderito al concordato. Libero parla di crisi nera della Germania, Scholz che si salva per un soffio, è la reazione al collasso dell'industria alle politiche europee. Battaglia Hezbollah-Israele, la scelta invece del Corriere della Sera che apre dunque con gli esteri. Domani si occupa di lobby di Fazzolari che denuncia Domani, ma il socio di Utopia è un ex di AN per gli appassionati del genere, di queste cose qua. Il sottosegretario annuncia un esposto ai PM, Di Giovanni era dirigente di Azione Universitaria, il socio di una società che appunto si occupa di lobbying. Le destre con Costa prendono pure la giunta per le immunità, è l'apertura del Fatto Quotidiano. La Verità ci porta su tutte le accuse a Lady Boccia, l'imprenditrice avrebbe turbato l'attività di San Giuliano per avere la nomina, martellando lui e i suoi collaboratori usando i social, avrebbe annunciato alla moglie del ministro la relazione e a lui una falsa gravidanza, e caccia a un audio con il capo gabinetto. Quindi si torna sulla vicenda San Giuliano. Ho letto da qualche parte che domanda generale: abbiamo davvero ancora bisogno di tutte queste informazioni di dettaglio che filtrano dalle procure? Cioè, domanda: finché il Gennaro San Giuliano era ministro, rivestiva una carica pubblica e finiva al centro di uno scandalo di quel genere, sono emerse tutta una serie di cose e tutte queste cose sono emerse tra i social e l'intervista al TG1 del ministro, cioè molto era basato su quello, i social di Boccia e l'intervista al TG1 del ministro. Adesso abbiamo davvero bisogno che filtrino tutte le chat, di leggerle su tutti i giornali, di sapere tutti i dettagli, forse era incinta, forse no e chissà, ma davvero ne abbiamo bisogno? O è un'operazione brutale di sputtanamento quando ormai il ministro non è più ministro? Punto di domanda. Bah, io, come sapete, su questo sono sempre un po' perplesso. Poi, per carità, ognuno legge con gusto quello che vuole, ama il gossip, però basta, mo è finita. I regali di Meloni a Musk è il titolo della Repubblica. Oggi il miliardario celebrerà la premiera a New York, intanto in Italia una legge sullo spazio apre un varco per Starlink. Segnalo che però nella notte Giorgia Meloni ha incontrato i vertici di tutte le altre grandi aziende della tecnologia, compresa Google. Adesso vi vado a recuperare perché c'è anche l'agenzia, la ripescherò, compresa Google, se non vado errato anche Meta, eccetera eccetera, quindi è un po' più larga la cosa. Comunque, e invece il sondaggio divertente è questo in apertura di Repubblica: il campo largo piace solo agli elettori del Partito Democratico, solo a loro in sostanza. Condotto nelle scorse settimane, tra gli elettori del PD il 61% è favorevole ad un accordo con i 5 Stelle e solo il 41% dei 5 Stelle è favorevole ad un accordo con tutti gli altri, con il famoso campo largo. Il 61% dei parlamentari PD a favore di un accordo con il centro, ma il 57% tra quelli di centro. Così è, piace solo a loro. Un paese in crisi di cura è il titolo del Foglio, un bel pezzo di Maurizio Crippa, il vice direttore del Foglio, si articola su tre pagine, dedicato soprattutto agli infermieri, grandi malati, sottopagati, demotivati perché indotti a svolgere altre mansioni o delusi dallo scarso riconoscimento sociale. In Italia mancano 65.000 e tanti abbandonano o vanno all'estero. Queste le aperture dei giornali di oggi. Inizierei oggi con un pochino di cronaca, partendo ovviamente dalla, direi, la storia più dolorosa per molti versi, è quella di Napoli, che ormai conoscete perfettamente, la morte di una donna e dei suoi due figli per l'esplosione di una bombola di gas. Si sono salvati il padre e un altro bambino, un bambino di 2 anni. C'è il reportage di Flavia Amabile inviata a Saviano nel Napoletano sulla Stampa, pagina 19, ma soprattutto mi pare che uno spunto interessante lo dia Elena Lowenthal nel suo commento, che parla di inaccettabili falle nella sicurezza del paese. Dice questo: dai seggiolini per auto dei bambini con dispositivo antiabbandono ai rilevatori di fumo, oggigiorno la nostra legislazione protegge, anzi dovrebbe proteggere, grandi e piccole, affidando il meno possibile al caso, alla fatalità. Ne parla come di una conquista sociale e civile, quella della sicurezza, anche se magari ogni tanto ce ne lamentiamo di queste rigide normative che incombono su tutti noi, dei divieti e delle prescrizioni. Ma c'è, nota, un pericoloso cortocircuito fra la realtà delle cose e quella che descrive il principio della sicurezza, il diritto di ogni individuo a una vita protetta, nei limiti di quegli eventi imprevedibili e indipendenti dalla nostra capacità di previsione e prevenzione. Mi sembra un punto interessante, per quanto poi, se uno va a guardare i dati, siamo andati a spulciarli questa mattina sugli incidenti che avvengono in questi casi, avvengono derivanti da conduttori di gas, caldaie e bombole di gas. Considerate che secondo il Comitato Italiano Gas, che fornisce i dati diciamo più o meno ufficiali, i luoghi nei quali si fa utilizzo di bombole di gas in Italia, cioè gli utilizzatori, gli utenti di bombole di gas, sono 7 milioni e complessivamente nel 2023 ci sono stati 98 incidenti con 8 vittime, quindi diciamo la dimensione, mi pare di poter dire, della sicurezza su questo fronte, dei rischi per la sicurezza, pur in presenza di un fatto doloroso come questo, mi sembra piuttosto attenuata. L'altra storia di cronaca che colpisce oggi, senza ombra di dubbio, è la vicenda della ragazza di 19 anni, Antonia Lopez, colpita in una sparatoria nel Barese. Siamo a pagina 17 del Corriere della Sera. Prima la lite, poi qualche spintone, all'improvviso i colpi di pistola, una pioggia di proiettili impazziti che ha cancellato la musica del sabato sera e sparso terrore, scrive Beppi Castellaneta. Fra i tavolini di quel privé a 2 passi dal mare, il Bahia Beach, un locale a Molfetta, una ragazza di 19 anni, si chiamava Antonia Lopez. La famiglia di questa ragazza aveva anche dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma a quanto pare la cosa non c'entra nulla, è stato un fatto diciamo semi-casuale, non possiamo definirlo casuale perché una sparatoria in mezzo ai tavolini non è casuale. Tra i feriti ci sono Eugenio Palermiti, 20 anni, nipote omonimo del boss del quartiere Iapigia di Bari, e Francesco Crudele, il suo autista. Le loro condizioni non sono gravi e qua poi arriviamo a quello che succede sempre. Se volete ci ricolleghiamo anche al pezzo di Crippa che vi citavo poco fa. Palermiti ha devastato una stanza del pronto soccorso, cioè per non saperne leggere né scrivere, arrivato ferito al pronto soccorso, ne ha devastata una stanza. E devastazione c'è stata a Prato, siamo a pagina 16, ancora una volta ci troviamo a raccontare episodi di violenza in un ospedale, in sede medica. Il pronto soccorso dell'ospedale di Prato tenuto sotto scacco, siamo sulla Nazione a pagina 16, per ore da un 15enne esagitato che ha spaccato 2 vetrate, ferito una guardia e rapinato un anziano. Il giovane, di origini magrebine, è arrivato al pronto soccorso pediatrico alle 19, a portarlo la polizia che lo aveva bloccato, 15 anni, che lo aveva bloccato poco prima in via Pistoiese, piena Chinatown, dopo aver commesso un furto in un negozio. E qua c'è qualcosa che non capisco nel pezzo di Laura Anatoli, mi perdonerà. Allora, leggo. Dopo aver commesso un furto in un negozio, il giovane appariva molto alterato, sembra che abbia assunto cocaina. E così la polizia, non essendoci estremi per un arresto, non aveva appena commesso un furto a Chinatown. Comunque, vabbè, evidentemente no, dal punto di vista amministrativo non si poteva. Lo ha portato in ospedale, al pronto soccorso pediatrico, perché a 15 anni gli hanno fatto una sedazione leggera e lo hanno trasferito in quello ordinario. Là si è risvegliato, ha sbroccato, ha spaccato due vetrate, ha provato a scappare, ha rubato le chiavi della macchina ad un anziano, l'hanno fermato due vigilantes e i due vigilantes sono stati picchiati. Vabbè, magari vi do, mi prendo ancora un po' di spazio per parlare di giovani e di alcune problematicità, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Davvero curioso che il campo largo piaccia solo agli elettori del PD, quando le due precedenti esperienze di campo largo sono finite con Mastella prima e Bertinotti poi.
Vabbè, però alla fine, se vuole, se la fa in questa chiave, il campo largo ha governato, cioè se vuoi chiamarlo l'Ulivo campo largo, il campo largo ha governato, ha vinto le elezioni in due occasioni, quindi no, alla fine non è completamente sbagliato. E poi tenga anche presente, adesso questo va detto, che un pezzo di quella comunità politica è un pezzo di comunità politica che è confluito in altri partiti, in Italia Viva, in Azione, cioè c'è stata una fuoriuscita da quella comunità politica e quindi sono anche probabilmente, immagino, anche una serie di rapporti personali e non solo. Va bene, allora, no, non abbiamo spazio per continuare a parlare di giovani, anche se facciamo così molto brevemente. Dalle cronache milanesi del Corriere, Gianni Santucci racconta di come ci sia e si stia verificando sempre più spesso un ruolo dei social in alcune devianze. Per ruolo dei social si intende la ricerca di popolarità. L'immagine con valore simbolico più marcato si trova nel filmato di un ragazzino che ha ricevuto un verbale di denuncia dalle forze dell'ordine, lo espone davanti al suo cellulare e poi lo brucia con un accendino, e su questo fronte c'è una certa preoccupazione. Sempre sul tema giovani, social e via dicendo, c'è un ottimo pezzo di Simone Giusti, ricercatore, diciamo secondo me un po' troppo brutale nell'identificare la scelta del ministro Valditara come una scelta di destra o chissà cosa, però l'idea è questa: contro la scienza e la libertà educativa, il divieto dei cellulari in classe è uno sbaglio. Ossia, dice Giusti, il lavoro che bisognerebbe fare è un lavoro di educazione all'utilizzo dei media e non di vietare i media. In fondo questi sono oggetti che abbiamo in mano tutti i giorni e quindi forse il ruolo della scuola, invece di insegnare la tecnologia, per così dire, cosa che si pensava fino a qualche anno fa, ricordate inglese, internet, impresa nella riforma che pensava il centrodestra per la scuola, dovrebbe occuparsi di non tanto dell'introduzione della tecnologia ma di come viene utilizzata questa tecnologia. Mi sembra uno spunto interessante. Il tema della transizione ecologica, ci torniamo spesso, lo sapete perfettamente, lo facciamo anche oggi, perché abbiamo pescato un bel pezzo, di Edoardo Zanchini, ecologista, ex presidente di Lega Ambiente, a pagina 5 di Domani, che fa un punto su quello che dovrebbe essere il testo unico che adesso è in Parlamento per i pareri sugli impianti per le rinnovabili. È un testo unico che cosa dovrebbe fare in sostanza? Dovrebbe semplificare il tutto, cioè dovrebbe rendere più facile, no? Fare degli impianti fotovoltaici e via dicendo. E però, dice Zanchini, in questo testo in realtà c'è una moltiplicazione delle procedure. Ad esempio, dovremmo essere tutti d'accordo che quando si interviene su impianti già esistenti non si dovrebbe ripartire da zero. Se fino ad oggi era così, il testo introduce una nuova autorizzazione nel caso di vincoli paesaggistici. Cioè, tu l'hai già ottenuta e adesso ne devi ottenere una nuova. Cioè, l'impianto già c'è. Le procedure di approvazione degli impianti adesso riguardano anche i cavi, o meglio, prima riguardavano anche i cavi di connessione elettrica, perfettamente normale. Cioè, ti do l'autorizzazione per un impianto fotovoltaico e automaticamente ti do l'autorizzazione per il cavo elettrico. Non è più così. Nemmeno questo. E quindi nuova procedura. Per arrivare a questo capolavoro, scrive Zanchini, si è partiti dai contributi inviati dai diversi ministeri. Così si spiegano alcuni pareri di tutela del paesaggio che sono stati reintrodotti dopo le semplificazioni degli anni passati. Il testo prevede, per esempio, che per progetti sopra una certa taglia, sui tetti, ovviamente quelli non vincolati perché sono beni storici, hanno dei problemi paesaggistici e così via, il centro di un paesino medievale o di una grande città. Il testo prevede che per progetti sopra una certa taglia si dovrà passare per un'autorizzazione e quindi pagare un tecnico. Quando si supera un'altra taglia scatta la valutazione di impatto ambientale, fino ad oggi non prevista. Per capire, si tratta di moduli fotovoltaici appoggiati sui tetti, che proprio in quanto moduli sono sempre uguali. Ma perché complicare questo tipo di interventi tra i capannoni di Sassuolo o in qualche polo logistico, in una periferia dove da tutelare non c'è davvero nulla e oltretutto si possono installare liberamente parabole, caldaie, condizionatori e chiudere i terrazzi come previsto dalle leggi introdotte su proposta del ministro Salvini? Salvini, dice Zanchini, mi sembra un punto interessante. In una situazione, tra l'altro, nella quale sostiene una ricerca della quale scrive oggi Laura Cavestri sul Sole 24 Ore a pagina 17, nei prossimi 25 anni, secondo l'ultimo report di Scenari Immobiliari Investire SGR, dovranno essere realizzate 3.600.000 nuove abitazioni, frutto principalmente di trasformazioni e riconversioni, in chiave ovviamente anche di risparmio energetico, per oltre 1.000 miliardi di euro di investimenti, il 5% a Milano, il 3% a Roma, l'1% negli altri principali capoluoghi. Questo è il quadro a cui si dovrebbe arrivare, tutto nelle mani del danese Dan Jannik Jorgensen, primo commissario europeo che oltre all'energia guiderà una divisione casa, non ha deleghe dirette sulle politiche abitative, ma questa prima volta evidenzia come le priorità dell'agenda europea passano evidentemente anche da quello. E a proposito di quello di cui si sta discutendo in queste ore molto, ossia di anticipare la revisione della direttiva che prevede lo stop ai motori a combustione entro il 2035, la revisione era prevista per il 2026, anticiparla al prima possibile è la richiesta italiana e non solo italiana. Oggi Laura Della Pasqua sulla Verità intervista Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, si trova ad Hannover mentre partecipa alla IA Transportation, tra le più importanti fiere al mondo per il settore dei veicoli commerciali, il quale nota questo. Rivedere la scadenza del 35 per l'elettrificazione del parco auto prodotte non basta, bisognerebbe rivedere il meccanismo di calcolo delle emissioni. Non si considera che le auto elettriche hanno una vita media più corta delle endotermiche, devono essere sostituite più spesso, quindi l'usato da smaltire è maggiore. Quante sono le emissioni legate alla minor vita e al maggior ricambio delle future vetture elettriche? È una domanda che richiede, una risposta. Il traffico.
24 mattino.
Oh sì, per carità, lo dico alle ascoltatori, agli ascoltatrici e agli ascoltatori, probabilmente insegnanti. Qualcuno dice: guardate che la scuola insegna internet da sempre, da molti anni, vogliamo mettere un po' di responsabilità nelle mani dei genitori. L'abbiamo detto da sempre, cara ascoltatrice, siamo perfettamente d'accordo. Qualcun altro dice: guardi, è un disastro all'interno delle classi. Anche là possiamo essere d'accordo, dipende da come gestisci tutto questo. Rispetto a quel pezzo che abbiamo letto di domani, probabilmente c'è una via di equilibrio, cioè per alcune attività magari i cellulari possono essere usati. Il divieto tout court non so se funzioni, in tutta sincerità, e mina anche quella famosa autonomia della scuola, forse è una riflessione aperta, non è che magari sono delle scuole che riescono a gestire questa cosa in maniera migliore e scuole che ci riescono meno, professori che ci riescono di più e professori che ci riescono di meno. Si potrebbe anche lasciare una scelta su questo fronte, no? Il concordato fiscale, dunque, l'ascoltatore ci diceva prima: guardi, io con la mia partita IVA ho fatto i conti, non ci guadagno niente. Io le riporto quello che leggo a pagina 5 del Sole 24 Ore nel pezzo di Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste, che un po' di conti li hanno fatti. I contribuenti che aderiranno al concordato preventivo potranno applicare dunque una tassazione flat, con livelli tanto più bassi quanto migliori sono le loro pagelle ISA di partenza. Le pagelle sono quelle che, per così dire, stimano la fedeltà fiscale di un contribuente. 15% per voti inferiori a 6, 12% per voti pari almeno a 6 ma inferiori a 8, 10% per voti da 8 in su. Queste tre aliquote si confrontano con l'IRPEF teoricamente dovuta sul maggior reddito, che sarebbe al 35% se i maggiori introiti ricadessero nel secondo scaglione 24, o al 43% se ricadessero oltre i 50.000. Il risparmio fiscale in percentuale è più elevato per chi ha voti ISA migliori e quindi paga una sostitutiva inferiore, ma anche chi ha voti bassi ottiene vantaggi significativi. E quindi uno che, per così dire, il fisco già di suo considera non particolarmente fedele. Ad esempio, un contribuente con il massimo dei voti, che ricade nel secondo scaglione IRPEF e a cui viene proposto un imponibile aggiuntivo di 1.000 euro, potrà chiudere l'intesa pagando 100 euro di sostitutiva e risparmiandone 330 rispetto all'IRPEF. Ok? Su 1.000 euro, in caso di IRPEF, pagheresti 430 e invece con il concordato ne paghi 100. Un soggetto con voti inferiori al 6, al quale la proposta indica 10.000 euro di imponibile in più, dovrà sì pagarne 1.500, ma ne risparmierà 2.800. Ok? Questo è, e questi sono i conti almeno che ci fornisce il Sole 24 Ore, del quale tendenzialmente mi fido. È la misurazione concreta dell'effetto flat tax, che si traduce nel chi più dichiara meno paga, ripetuto ancora giovedì scorso a Telefisco dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Nei giorni scorsi il governo ha detto: ma non lo faremo il condono per chi aderisce al concordato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, c'era questa ipotesi, no, ti condono le tasse non pagate dal 18 al 23, mi paghi un minimo e puoi accedere al concordato. Ed era un modo per attrarre le persone e le partite IVA a utilizzare il concordato. E il governo aveva detto no, non è sul piatto. In realtà, sostiene Alessandro Barbera, a pagina 10 della Stampa, sentendo Dario Damiani, e quindi il senatore di Forza Italia, che è uno dei tre firmatari della sanatoria, che in realtà questo emendamento non solo ancora in capo, ma lo si sta riformulando. Secondo le poche informazioni raccolte ieri, dovrebbe essere ridotto l'arco temporale, quindi non più dal 18 al 23, e aumentata l'entità della sanzione. Questo il racconto appunto di Alessandro Barbera, che trovate sulla Stampa. E sempre per rimanere sulle questioni di tasse, c'è questa ipotesi che sta circolando da qualche giorno: vabbè, le banche hanno guadagnato tanto per l'effetto tassi, facciamo così, mettiamogli una tassa aggiuntiva per incassare soldi che ci servono per la manovra. Forza Italia contraria, Fratelli d'Italia perplessa, la Lega sembrava un po' più decisa. Oggi però il sottosegretario Claudio Durigon, che è appunto della Lega, intervistato da Gianmaria De Francesco a pagina 3 del giornale, dice: il governo ha già detto che non ci saranno misure di questo genere. Sicuramente chiederemo anche alle banche di dare una mano per aiutare tutta l'economia italiana, però non c'è intenzione di mettere tasse sugli extra profitti in questo momento. C'è una grande crescita, non dobbiamo frenarla con le tasse, ma cercherei di aiutarla con azioni che possono dare più sostegno all'economia del paese. Le banche su questo possono sicuramente attivarsi senza immolarsi sull'altare di norme che possono soltanto imbrigliare l'economia. È una sorta di, mi sembra di capire, moral suasion del governo, cioè quindi un tentativo appunto di dire alle banche: amici miei, adesso dovete aiutare l'economia. Mercoledì ci sarà l'esecutivo dell'ABI a Milano per vagliare le proposte da presentare al governo. Gli obiettivi sono, leggo dal Messaggero a pagina 3 nel pezzo di Rosario Di Mito, aiutare chi è in difficoltà o chi è in ritardo sui mutui e finanziare la ricerca. Vedremo che cosa succederà su questo fronte. Circolano dei numeri, nel senso che secondo i calcoli dell'ufficio studi FABI, che è il sindacato dei bancari, un prelievo forzoso dell'1% porterebbe 662 milioni, un prelievo forzoso del 2%, 1 miliardo e 300 milioni, ma sembra che in questa direzione il governo non voglia andare. Prendo sempre il pezzo di Dimito qua. Molto brevemente sugli esteri, ne abbiamo parlato ampiamente prima, poi ovviamente ci torneremo, anche perché la notte è densa di avvenimenti, cioè si arrivano i leader mondiali per l'Assemblea delle Nazioni Unite. Zelensky vuole presentare il suo piano per la vittoria, così la definisce, a Joe Biden. A pagina 17 della Repubblica, uno dei pochi giornali che lo nota, è il flop del terrore atomico di Putin. Il razzo Sarmat, che doveva essere il supermissile russo per dimostrare la supremazia nucleare sulla NATO, è esploso nella sua base mentre gli facevano carburante. Il razzo Sarmat, racconta Gianluca Di Feo, ha distrutto la sua base. Il GR, ci risentiamo subito dopo.